9.
The Magic Hour. Qualcosa in noi respira soltanto nel trasloco. Gioia per ogni terra cancellata. Franca Mancinelli, Pasta Madre, da Nuovi Poeti Italiani 6 e Einaudi. I luoghi, lo spazio e il tempo. Ogni città è un viso e mi ricorda un aroma, un gusto, a volte un odore sgradevole, un'atmosfera, i refoli di vento nelle strade, la sensazione familiare ritrovata o riscoperta. Lavorare in una città te la fa scoprire e vedere con gli occhi del residente e mai del turista. Riesci a comprendere in poche ore cose che altri impiegano giorni a intravedere e rimane un dolce retrogusto di amore. Singapore è il profumo di legno di un vetusto grande albergo in cui ho soggiornato e i giganteschi shopping center dove io alla fine non riesco a comprare mai nulla, rapito dalla frenesia degli altri che invece acquistano tutto dicendo di fare grandi affari. Muscat è un ristorantino sopra il porto. Io e un'amica vi abbiamo cenato parlandoci. L'Oman è la bellezza di una nuotata all'alba in una baia incantevole e del deserto cangiante. Torino è il convegno di Terra Madre di Carlo Petrini, il freddo dei suoi inverni e la bellezza di alzarsi e correre lungo la Dora il mattino. O il ristorante all'interno del circolo dei lettori e la mia amica e collega Daniela Muggia che disegnò quando regalare un calendario non significava scegliere quello dell'ultima starletta en vogue, il più bel calendario sulla vita e sulle idiosincrasie degli interpreti. Trieste è la scuola interpreti e i visi di tutti i colleghi che ci insegnano, e il magnifico palazzo dei congressi della stazione marittima e quella sensazione di confine, di coabitazione fra gruppi diversi, eppure uniti dall'umanità e dal senso un po' peculiare dell'umorismo. Rivedo l'imperatrice d'Austria, la mitica Sissi, che aveva conferito il titolo di contessa alla sua pettinatrice perché, sosteneva, era l'unica a non strapparle i lunghissimi capelli mentre li acconciava. Ebbene, la rivedo salpare dal suo unico porto asburgico verso il blu dell'amata Grecia. Dubai è la sorpresa di non trovare marciapiedi. Lì, come anche in quasi tutte le città degli Stati Uniti, ci si sposta solo in auto e, potendoselo permettere, o grazie alla generosità dei propri ospiti, con autista. Firenze è la dolcezza e il fantastico salone dei 500 di Palazzo Vecchio, dove ho tradotto conferenze memorabili e passeggiate a San Frediano, che io amo, perché è stato il quartiere in cui durante la mia adolescenza divenni amico di veri artigiani e artisti. Da ragazzo, infatti, ebbi uno dei miei primi lavori estivi proprio lì, presso artigiani che lavoravano per Dunhill, allora uno dei rarissimi esempi di negozio con filiali in tutta Europa. Creavano scatole portasigarette in pietre semipreziose con cerniere d'oro che io consegnavo in tutti i punti vendita della casa madre sparsi per il continente, un'attività che mi permise di conoscere le principali città europee, viaggiare in treno ovunque e venire a conoscenza delle pratiche doganali da espletare in caso di esportazione di merci preziose dall'Italia. Dakar mi ricorda una visita alle 5 del mattino, il convegno iniziava presto e io volevo ottimizzare. Visitai il mercato della città. E poi mi ricorda una sciarpa che mi regalò il cantante e politico Yosundur, meravigliosamente tessuta da sua cognata, ma anche la tremenda isola degli schiavi che stride con la bellezza e l'eleganza dei senegalesi di ogni sesso ed età. Caracas è la colonia Tovar, luogo incredibile fuori città dove tutti parlano tedesco e coltivano le fragole più grosse e saporite che abbia mai assaggiato. La pista per le avionetas, proprio in centro all'abitato, le cene servite con vasellame d'oro e i ranchitos, le baraccopoli che ne contornano le pendici e crollano sotto le piogge torrenziali. Ma anche l'allegria della sua gente, i ristoranti in cui si fa musica e si balla, e nessuno è straniero. Agra, nell'Uttar Pradesh, è la città indiana delle scuole di medicina e delle università, non solo del Taj Mahal, dove si impara a curarsi seguendo bioritmi. Scoperta grazie all'amicizia con colui che diventerà il mio medico a New York e che mi invita a visitarla. Io ci trascorro un periodo fantastico, alla scoperta dei colori di Fatehpur Sikri, capitale dello Stato per volere del Mughal Akbar, colui che viveva con il padiglione dell'astrologo accanto al proprio e credeva alle stelle e volle battezzarla Fateh, Vittoria, e la trasformò in uno dei suoi più bei monumenti moghul che si possano vedere in tutta l'India. Akbar si era circondato dei suoi 9 gioielli, 9 artisti, tra cui il musicista e cantante Tansen. Io, sulle tracce dei musicisti di sitar, avevo conosciuto un venditore di musica. Sì, lì ci sono anche queste professioni, che mi invitò a casa sua a bere un cha, il delizioso tè con spezie e latte che il suo servo preparò con dovizia per entrambi. La dimora era vuota. Solo una stufa per cucinare, pochissime suppellettili e una stuoia. Bellissima, con la terra abbattuta invece del pavimento e un terrazzo invece del tetto, da cui osservammo la meravigliosa volta celeste. Un mattino, passando davanti a un cancello socchiuso, gettai un'occhiata all'interno e scoprii una casa di cui mi innamorai. Un custode con un turbante giallo ocra mi venne incontro e mi invitò a visitarla. Color turchino, con cortile interno e al posto del tetto un terrazzo contornato di vasi con palme. Un rifugio ideale. Tutti all'epoca mi sconsigliarono l'acquisto. Io la rimpiango ancora ad oggi. A proposito di case, a Modica, in Sicilia, ne vidi un'altra piccolissima che avrei voluto acquistare prima ancora che la città fosse dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Sedicenti amici mi dissuasero e io ancora adesso penso a come sarebbe stato bello abitarci e gustare il cioccolato della città. Alla fine riuscii ad avere un ritiro in cui tornare ogni tanto, Villa Goduria, sulle pendici del Monte di Portofino, a San Rocco di Camogli, dove per anni ebbi la mia residenza ufficiale, una casa piena di lucciole, di fiori, di ulivi e di cose semplici, e di ospiti felici di esserci. Ho tradotto parecchi libri a Villa Goduria, conducendo una vita fra l'epicureo e il monacale. Sveglia all'alba, lavoro, ginnastica, discesa al mare per nuotare, lavoro, buon cibo e notti, guardando le stelle cadenti. Ora però vorrei solo una camera d'albergo. Nella vita, ho imparato, si cambia. New York è Gwendolyn, la mia amica di sempre, con la quale abbiamo riso, pianto, camminato come pazzi e a tutte le ore del giorno e in alcuni periodi solo della notte, perché il giorno era dedicato al lavoro indefesso, lei a girare film e pubblicità e a farsi fotografare o a ballare in produzioni affascinanti e io a tradurre. Lei riesce a unire bellezza, mistero e un sorriso al quale non si resiste. New York è la camera in cui ho soggiornato in una specie di ostello del Village, perfettamente conservata come la voglia un rampollo della famiglia Rothschild, che il secolo scorso ci veniva in gran segreto a sfogare le sue voglie. Oppure la piscina da cui si gode una vista magnifica di Central Park e ai cui bordi io e Gwen, sdraiati, guardavamo ridendo una gigantesca affissione su cui campeggiava il suo viso sorridente. New York è la serie innumerevole di alberghi e hotel di gran lusso. O Giambelli 50th, il ristorante fatto a corridoio in cui il proprietario, il signor Giambelli appunto, assegnava il primo tavolo solo a una ristretta rosa di ospiti. Jackie Kennedy, Truman Capote, Frank Sinatra e occasionalmente, quando era a Manhattan, a uno dei miei clienti, affezionato estimatore dei suoi spaghetti al pomodoro e basilico. Oppure è il viso di una ragazza rossa di capelli e bellissima, che era pâtissière in un ristorante alla moda della città e che io feci chiamare in sala e applaudire per avermi donato un capolavoro di cioccolato, una mousse che neppure in Svizzera riuscì a gustare. Il mio cliente si sentì in dovere di lasciarle una mancia faraonica e io di chiederle la mano. A parte gli scherzi, una delle cose che mi dà gioia è lasciare le mance a coloro che mi servono in albergo, al ristorante o altrove. In alcuni paesi le mance sono veri e propri stipendi. Meglio ancora se le lasciano i clienti facoltosi, che certo possono permettersi somme maggiori di quelle che lascio io. Waldorf Towers, la sezione più esclusiva del Waldorf Astoria, dove c'era la suite presidenziale, cosiddetta perché nei suoi oltre 350 metri quadri accoglieva ogni anno il presidente quando, a settembre, veniva in città ad aprire la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Era il quartier generale di un mio storico cliente. In quella suite ci ho praticamente vissuto ad intervalli più o meno frequenti per qualche anno. Una volta arrivammo e la suite non era ancora stata rimessa a posto dopo che la visita presidenziale era terminata. Impossibile alloggiare altrove. Chiesi che sistemassero almeno la master bedroom in modo da permettere al mio cliente di rilassarsi. Ci chiamarono al bar dove stavamo attendendo e ci accompagnarono all'ultimo piano. Nell'anticamera spaziosa, per la verità, come due saloni contigui, c'era un signore dell'FBI che brandiva un'arma. Era stato messo di sentinella in attesa dello sbaraccamento completo. Io, che non ho mai sopportato le armi, con un cenno d'intesa mi diressi deciso verso il signore in grigio. Gli spiegai che il mio cliente era una persona estremamente importante e con una idiosincrasia che gli faceva avere malesseri acutissimi in presenza di persone palesemente armate, specialmente fra le mura domestiche, e quella suite era divenuta la nostra casa. Il poveretto cercò di reagire, accampando scuse inaccettabili, ovviamente. Lo costrinsi a nascondersi nel guardaroba all'ingresso, grande come una stanza da letto. L'idea di avere un tipo dell'FBI dentro un armadio mi elettrizzava. Da una solerte assistente ottenemmo in regalo due telefoni color salmone che erano probabilmente serviti per le comunicazioni interne con le stanze del presidente e quelle della First Lady. Beh, fantastici. Nel mio salotto un esemplare ci sarebbe stato benissimo. Il primo souvenir della mia vita. Da New York andammo a Washington e poi avremmo proseguito il viaggio per Puerto Rico, entrambi dimentichi dei telefoni finiti dentro una delle innumerevoli valigie, tutte contrassegnate da una notissima firma, ma soprattutto dimentichi che per Puerto Rico dovevamo passare la dogana. Ci rendemmo conto con terrore che i telefoni erano, ahimè, proprietà federale e secondo la legge avremmo potuto essere arrestati non essendo in grado di provare l'avvenuta donazione. Troppo tardi per disfarsene, intimai al mio cliente di iniziare a fare confusione appena fossimo stati prossimi al controllo. La sfilata di colli era pronta per l'ispezione e gli addetti non si sarebbero certo lasciati sfuggire la ghiotta occasione di curiosare dentro un bagaglio così ricco. Tecnica del gioco delle quattro carte. Fai girare tutto e confondi, pensai. E così fu. La borsa con i telefonini non venne aperta e noi ci accomodammo in aereo e brindammo con una coppa di champagne allo scampato pericolo di finire in gattabuia. Varese mi ricorda il mio periodo di insegnamento, quando, sfinito dalle innumerevoli ore che concentravo in un'unica giornata, mi sedevo sul treno per Milano e cadevo addormentato immediatamente. All'arrivo alla stazione Cadorna, per fortuna, c'era sempre qualcuno che mi risvegliava. Verona è per me la sua università dove insegnai e dove io e Alessandra Riccardi, la mia adorata amica e collega triestina, eravamo felici di consumare le nostre cene immense insieme con gli studenti. In un palazzetto medioevale l'università ci aveva messo a disposizione una magnifica stanza, le cui pareti erano affrescate con cavalieri di dimensioni reali. L'Università di Verona e i miei brevi soggiorni settimanali nella camera affrescata mi ricordano sempre la permanenza assai più lunga all'Università di Salford, a Manchester. Lì avevo invece una stanza piccolissima, ma dotata di tutto ciò di cui potessi avere bisogno, compresa una portafinestra che mi consentiva nelle pochissime giornate senza pioggia di studiare all'aperto, gelo permettendo. Dividevo con altri 11 studenti una delle case del campus e il bello di quella sistemazione consisteva nel poter avere la riservatezza di una vita privata insieme con il piacere della compagnia appena messo il naso fuori dalla propria camera da letto. C'era anche Melinda Handel, l'amica con la quale avevo condiviso un periodo di studi a Milano e a cui avevo ceduto il mio letto andandomene a dormire nella vasca da bagno durante un momento difficile con coloro che la ospitavano. A Salford dovetti accompagnarla nella filiale della Midland Bank. Tutti gli studenti, come ho già detto, avevano un loro conto corrente sul quale veniva versato il denaro delle borse di studio. Lei era andata in rosso, era terrorizzata. «We have been naughty girls, haven't we, Miss Handel?» furono le parole con cui l'accolse l'uomo. Capimmo che non sarebbe stata imprigionata nella Torre di Londra e tirammo un sospiro di sollievo. Melinda promise che avrebbe ripagato il debito e uscì. Andammo a cercare un lavoro temporaneo all'ufficio di collocamento all'interno dell'istituto. Mai più in rosso, sul conto corrente, lezione imparata. Altri tempi, il lavoro non era un problema, bastava averne voglia e si trovava sempre qualcosa da fare per guadagnarsi la vita mentre si studiava, anche casualmente, sui mezzi pubblici. A Milano rividi la mia grande amica Raffaella Moroni. Lei adorava il francese e io, per gioco, ne rispondevo in inglese. Una sera entrambi eravamo in tram e ci prese la voglia di esibirci in una scenata di gelosia bilingue. Sgomento da parte di tutti i passeggeri, mentre noi imperterriti continuavamo ad accusarci e a rinfacciarci cose inesistenti, finché, fintamente infuriato, scesi perché ero arrivato a destinazione. Il giorno successivo Raffaella mi disse che subito dopo aver assistito alla nostra estemporanea esibizione, un distinto signore l'aveva avvicinata proponendole un colloquio di lavoro. Ora lei è responsabile del marketing dell'azienda per la quale aveva iniziato a collaborare da giovanissima. Rio. Ho lavorato molto anche nella città dove si pensa nessuno lavori, ma tutti si dedichino al samba. Il viso di Rio è quello di un bimbo che vidi una mattina prestissimo. Ero in piedi per colpa del jet lag. Lui era seduto su una panchina fra Copacabana e Ipanema e fissava il mare. Aveva la pelle bruna, i capelli biondi, due occhi chiari come acqua marina ma profondi. Mi sorrise, gli sorrisi e gli dissi: «Aspetta un attimo». Feci preparare il più ricco dei picnic e uscì per regalargli il cesto. Mi guardò e mi regalò un sorriso, la cui dolcezza non dimenticherò mai. Avevo incontrato il Brasile. Monaco di Baviera è stata la mia casa per 4 anni. Ricordo la biblioteca, i giardini, i Volksbad, le terme pubbliche, i fiori, l'Englischer Garten, lo stupendo parco in centro, metà del quale d'estate era per i cultori della Freikörperkultur, i naturisti, diremmo noi. Monaco è il viso bellissimo di Susanne Fischer, che conobbi poco più che adolescente e con la quale condividemmo l'affetto per Patrizio, un giovane signore dai capelli neri e gli occhi profondi, che entrambi abbiamo molto amato e di cui lei era anche un po' innamorata. con la comune amica Titti e con Tony, che sarebbe poi divenuto suo marito, in un radioso mattino di sole seguito da un ricevimento sull'erba del parco pubblico, abbiamo trascorso momenti indimenticabili. Susanne ha una bellezza da esistenzialista, bionda, labbra rosse sulla carnagione opalescente, abiti semplicissimi e un gioiello d'arte portato con disinvoltura. Grandi e profonde sono la sua mente e la sua sensibilità. A Susanne dicevo che mai mi sarei piegato a dire servus invece che ciao, un retaggio storico dei monacensi. Poi, un giorno, riflettendo, pensai che anche il nostro ciao, dopo tutto, è una rielaborazione della parola schiavo, e da quel giorno cedetti all'ineluttabilità della schiavitù degli umani. Monaco per me è anche i brezen, il burro salato, e gli imbiss, dove si mangiano cose buonissime con pochi soldi. Como, a cui sono affezionatissimo, ho studiato nel silenzio di un collegio che aveva sede in un palazzo antico. Sono andato a teatro e ai concerti, in piscina anche d'inverno. Ho scoperto il legame con la bellezza di Villa d'Este, Villa Geno e Villa Olmo, e la bellezza e raffinatezza della seta che Maria Spallino mi regalava e con la quale mi facevo confezionare bellissimi capi da una camiciaia che si chiamava Lucia. La seta, che materiale magico, è spesso ritrovato, che rivestiva la sfilata di centinaia di divani dentro i corridoi e le sale di un palazzo di uno sceico della famiglia reale saudita di Dharan, la seta di Pechino, un mattino di Capodanno, in cui visitai la città proibita, deserta e innevata, e mi sembrò quasi che l'ultimo imperatore mi accompagnasse fra i padiglioni di fronte ai quali si rimane muti e meravigliati. Maria, anche lei plurilingue, la sua mamma Adelina, finissima traduttrice, il mio amico Patrizio e io, una sera, facemmo da interpreti per la rassegna allora organizzata da Linea d'Ombra. Traducemmo rispettivamente io Richard Kapuscinski, Maria un ospite spagnolo, la signora Adelina un poeta portoghese, Patrizio un ospite tedesco. Per completare questa ibrida famiglia, chiamammo anche il babbo di Maria, che credo fu l'unico a godersi davvero la serata. Hong Kong e le impareggiabili creazioni in carta crespa che vengono bruciate con il defunto in una cerimonia propiziatoria nel corso della quale tutti gli oggetti che il poveretto non ebbe in vita vengono offerti in carta e inviati attraverso il fuoco nell'aldilà con lui, ma anche i sapori del Typhoon Shelter, dove si cuoce e si mangia il cibo su sampan, spesso condotti da rematrici con neonati in grembo. Io finivo sempre per tenermeli in braccio, mentre la mamma guidava agile la mia imbarcazione in mezzo ai cuochi galleggianti. Lagos e Port Harcourt, in Nigeria, due città che valgono il viaggio, anche se il fiume Niger di mattino è uno spettacolo che evoca la mia idea di Eden. Un'idea che ritrovo spesso a Venezia quando esco a correre nei giardini. Lì ho fatto da interprete a geni come il ballerino e coreografo William Forsythe o il Nobel per l'economia, l'indiano Amartya Sen, che mi ha affascinato e che voleva portarmi con sé per tutto il suo tour italiano dopo aver trascorso insieme un'intera giornata, lui rilasciando interviste e io traducendole. Spesso penso ai vari festival del cinema a cui ho partecipato. Rivedo Alain Delon e Annie Girardot in conferenza stampa. Invece di parlare del film che presentavano, erano finiti a parlare di quel film, il primo in cui lui apparisse completamente nudo. Lei parlava ad una velocità quasi insostenibile, ma aveva un fascino veramente potente. Quando possiamo e quando non siamo stanchi dopo il lavoro, io e Giuseppe, il mio adorato amico calabro giapponese, ci prepariamo cibo e bevande e ce ne andiamo a farci un picnic di fronte alla bellezza. Bellezza condivisa dalle altre innumerevoli città italiane e non dove mi è capitato di essere. Citarle tutte sarebbe impossibile, ma di ciascuna conservo un vivido ricordo. Arrivi ad Assisi o a Perugia in piena notte e la costante sensazione di meraviglia non ti abbandona più. Ferrara è la luce di un tramonto di fronte al castello. Piacenza e Reggio Emilia o Bologna, dove una sera, nel corso di una conferenza affollatissima di studenti tenuta dallo scrittore americano David Sedaris e da Fabio Volo, l'impareggiabile David, si divertì a provocare una ragazza che gli aveva chiesto un autografo, chiedendole se si stesse divertendo. E quanto all'università? Lei timidamente rispose di sì. E lui, con l'aria da zio che impartisce un saggio consiglio, le disse che si augurava stesse regalando piacere a quanti più maschi possibile, perché poi quelli sarebbero stati bellissimi ricordi con il passare del tempo. Insomma, senza saperlo, aveva colto l'anima godereccia della città. Spero che la poveretta non si stia chiedendo ancora adesso se il consiglio debba essere messo in pratica oppure no. Ancona mi ricorda un commissario europeo dei trasporti e la sua visita per concedere chissà quale sovvenzione al porto. Giornata frenetica e trascorsa fra autorità, incontri, visite, escursioni a bordo di una lancia per compiere il sopralluogo e terminata con una corsa folle verso l'aeroporto dove il commissario sarebbe partito per Roma. Anch'io il giorno dopo avrei dovuto lavorare nella capitale, ma vista l'ora tarda temevo di non trovare più treni. Mentre filavamo a 2000 all'ora in auto, cercai di informarmi se a quell'ora ci fossero ancora delle corse. Il funzionario mi chiese che cosa stessi facendo e poi, sorridendo, mi disse che la vita dell'interprete era assai dura e che sarebbe stato felice di ospitarmi a bordo del suo aereo. Fu una delle rare volte in cui feci l'aereo stop. Mantova è la meraviglia di immaginare un cavaliere che sale in groppa al suo destriere lo scalone del Palazzo Ducale e lo splendido film di Olmi, Il mestiere delle armi. Ho partecipato a molte edizioni del Festival della Letteratura, memorabile il quartetto Sofì Kinsella, Luca Bianchini, Joy Terekiev e il sottoscritto, in una conferenza che credo sia stata una delle più divertenti della mia vita. Oppure l'amicizia con Dame P.D. James, un'incrollabile regina del giallo, che mi spronava a scrivere, chissà che penserebbe oggi, e alla quale dissi, per prenderla in giro, che un giallo l'avrei fatto anch'io, The Mozzarella Mystery, e lei, serissima, mi promise una prefazione. Le andate e i ritorni in bicicletta insieme con Francesca Cinelli, il cui disarmante sorriso e gioia di stare con gli autori erano davvero contagiosi. Ma Mantova è anche il ricordo di giorni passati con il creatore della legge sulla valutazione di impatto ambientale, il professor MacDonald dell'Università di Leeds, incaricato dall'allora Comunità Europea di valutare la fattibilità della costruzione di una rete di circonvallazione proprio in mezzo ai canneti che circondano la città. Sopralluogo a bordo di una lancia, in mezzo ad una natura fantastica e incontaminata. Risultato, dopo giorni di attenta valutazione, MacDonald, in pieno consiglio comunale, espresse il suo no secco allo scempio. Come nella migliore tradizione dei romanzi di cappa e di spada, dovemmo lasciare la città nottetempo a bordo di una diligenza trainata da 12 cavalli per sfuggire al linciaggio. Ma io che c'entravo? Mantova è anche il ricordo di un tardo pomeriggio in cui, nell'inconsueta veste di ospite, ascoltai un'attrice parlare al suo pubblico in un cortile meraviglioso e gremito. Ho ritrovato ciò che le scrissi. The Magic Hour. La città è la cornice ideale, elegantemente semplice, ricca di dettagli da scoprire, maestosa e carica di angoli che ne segnano la lunga storia. Anfratti, piccoli giardini, porti d'acqua in cui nascondersi attraccando o mostrarsi incidendo nei momenti di fulgida bellezza o in quel breve eppure magico spazio di tempo che taluni definiscono Magic Hour. È questa l'ora in cui i gelsomini rilasciano con forza la loro fragranza. Il sole diviene clemente dopo una giornata di fine estate e regala i suoi raggi più incredibilmente dorati. L'ora del ricordo, l'ora della bellezza, l'ora delle confidenze, della commozione, del desiderio e dell'amore. Nel cortile del palazzo c'è tutto questo e ancora di più. Oltre 1000 persone, 1000 è un bel numero davvero, siedono attente, assorte, allegre, divertite, estasiate e calamitate da un dialogo che parrebbe un monologo, a volte gentile, oppressante, ma libero e sofferto, commovente e vero. Città elegante, Mantova, come elegante è colei che con semplicità e un sorriso sulle labbra siede, chiudendo il cerchio di un anfiteatro che ora pare un abbraccio. Un abito color della polvere, lieve. Le pieghe avvolgono il corpo e le braccia, lasciando le mani libere di muoversi al ritmo dell'umore, come farfalle, scintillanti di anelli regali. Una cornice d'argento rischiara, illuminandoli i capelli biondi e il viso, ancor memore delle vacanze appena trascorse, sul quale spiccano gli occhi più lucenti che mai, quasi una meteorologia dell'espressione. Lampi di indignazione, bagliori di piacere, luce di allegria e il velo della tristezza che si fa quasi pianto nel ricordo di chi non c'è più. E la voce, carezzevole, a volte argentina, che sale, che scende in picchi inattesi di velluto, oppure quasi un urlo, mitigato dall'ironia o dalla rabbia glaciale che monta e precipita con il mutare dell'espressione sul volto. In questi istanti il teatro è vita, come la vita è politica, e la politica è semplicemente l'essenza di ciò di cui si ha bisogno per vivere. Gli altri, noi, loro, tutti. E tutti insieme, come un allegro pachiderma dalle mille teste, si ride, si esulta, si applaude attendendo, e poi cala il silenzio. I mille, come i mille baci del poeta antico, seguono le labbra che sussurrando accennano melodie o risuonando di incitamenti, testimoniano la vita perduta e quella presente, i luoghi, i segni, la memoria che affiora di un passato non ancora remoto, ma ahimè irrimediabilmente perduto, della Milano che fu, che è e forse sarà. Una dichiarazione d'amore mai avvezzito. Ma sale la voce e poi precipita e sembra volere implorare pietà e comprensione e rifiuto e ricordo e consolazione e disprezzo. Come solo chi ama sa provare. Tutti trattengono il fiato. Come finirà? Continuerà questo amore? Lo scroscio dell'applauso forse ripaga gli anni, le notti e i giorni di fatica. Questo applauso che si innalza lieve, poi sempre più potente e forte e chiaro, sembra essersi impossessato delle mani di tutti, come il movimento delle ali di uno stormo di volatili impazziti. Aquiloni impazziti d'amore per il vento. Scompare veloce alla fine, ormai nascosta alla vista di tutti, verso l'ultimo impegno, quello delle firme. Quasi una biografia, quasi una vita, davvero un trionfo. Grazie, Lella Costa. Livorno, amatissima patria della mia amica, la regina del pluviale, come la chiamo io, Costanza Algranti, che riesce con le sue creazioni a riciclare grondaie e affini e con l'impegno e la bellezza che solo le api sanno profondere nel loro volare indefesso, li trasforma in mobili d'arte. Livorno è una delle porte d'ingresso della Sardegna, con un quartiere che sembra Venezia, ma più vero. È il vernacolo dei suoi abitanti. Livorno è come un amore, e proprio come un amore ti prende completamente. Sassari, dove due amici attori, Daniela e Sante, animano il festival Pensieri e Parole e il Teatro Ferroviario, un ex dopolavoro delle incredibili ferrovie sarde costruite dall'inglese che progettò quelle indiane. Laggiù si sposò, portò sua moglie in Sardegna e i sardi, a titolo di riconoscenza, battezzarono con il nome della signora indiana lo snodo di Killivani, un borgo lugudorense a poca distanza da Ozieri, dove il rio Mannu si getta nelle acque del lago di Coghinas e dove, se in provenienza da Cagliari, si cambia treno per arrivare ad Olbia. Visitai la loro dimora, ora in rovina, in una zona boschiva di sugherete. Ma anche l'argentiera, Tarros, e la gioia di nuotare davanti a una città antica, Ulassai, dove l'ormai centenaria artista Maria Lai, già menzionata, ha aperto una mirabile scuola di tessitura e le cui grotte sono una meraviglia del mondo, ma anche Portoferro, dove io campeggio felice e nuoto per chilometri in certe albe coralline e tramonti che sono rimasti dentro il mio cuore. A Cagliari, per lavoro, vidi la sfilata di Sant'Efisio e la ricordo perfettamente ancora oggi. Poche regioni italiane hanno una ricchezza di costumi e filati come la Sardegna. Un giorno avrò anch'io qualcosa in orbace o una stupenda giacca di velluto sardo. Le isole mi ricordano la scoperta dell'arcipelago di Oslo in un giorno di pausa fra un congresso e l'altro, ma anche le piste da sci, aperte fino a notte tarda e illuminate per permettere ai cittadini di divertirsi sciando. Non dimentico la Sicilia, Palermo e Taormina, con il mitico congresso mediterraneo di chemioterapia, dove molti anni or sono incontrai per la prima volta il professor Montagnier, colui che isolò il virus HIV, e una cara collega siciliana, Vanna Scalia. Erice, dove lavorai per il professor Zichichi, Bagheria, Tindari, Leoglie, Siracusa, Catania, insomma i paesaggi di Donna Fugata e il Gatto Pardo di Tomasi di Lampedusa, uno dei miei libri cult. Un compleanno che festeggiai lavorando mi permise di amare la cassata di cui un gentilissimo ospite mi aveva fatto dono, espressamente confezionata per me. Un'esperienza gustosensoriale pari solo all'amore. E se d'amore si vuole il ricordo, il mio amore è stato St. Moritz, il mio luogo dell'infanzia, la cittadina dell'Engadina che per simbolo ha il sole d'oro che ride. Io ne avevo uno, una medaglietta che portai al collo per anni. Ho pattinato notti intere sui laghi ghiacciati con la musica nelle orecchie, ho nuotato nell'accogliente piscina comunale, mi sono fatto trascinare con gli sci ai piedi, reggendo lunghe redini di cavalli inebriati dalla velocità. Le splendide e ristoratrici saune, dopo ore di sci, al Patruz Palace, l'albergo fatto da mio nonno, per coloro che molti anni dopo diverranno miei parenti. C'è un bellissimo libro sulla sua storia che ripercorre un po' la storia del mondo in un'epoca che non c'è più. Le passeggiate in slitta in Val di Fex, proibita a qualsiasi motore, i paesaggi di Segantini, il pittore dell'Engadina e i soggiorni di Nietzsche a Sils Maria, dove arrivavo sulle piste da fondo. Forse lui veniva qui per trovare le vette, essere più in alto dell'uomo e lasciare in basso l'effimero. Esiste ancora la casa dove soggiornava e si ricordano le sue passeggiate fino al ghiacciaio del Bernina. Io ci andavo nei giorni di bufera, quando è impossibile fare lo sci alpino. Con i miei cugini organizzavamo le spedizioni, come le chiamavamo, con slitte e slittini, fino alla gigantesca parete del ghiacciaio. Gli stambecchi agili e felici di essere abbarbicati in alto, e i cervi dai maestosi palchi che lottano per una femmina. Un mattino ne vidi un branco numerosissimo in una radura, un istante di silenzio. Ci guardammo sorpresi e poi, come fosse partito un ordine, fuggirono tutti insieme, e se chiudo gli occhi risento il rumore degli zoccoli sul terreno boschivo. Il cimitero di Silvaplana, dove mio nonno avrebbe voluto essere sepolto, la terrazza assolata del Suvretta con il mio amico Lothar, ha detto all'esdraio, i turisti e noi che ci intrufolavamo all'ora di pranzo per mangiare patate fritte e bratwurst. Lothar adorava il vino e i miei regali per lui erano sempre ricompensati con una sdraio nella posizione più riparata dal vento. Lì avevo conosciuto un ragazzo che sciava con i bodyguard. Era anche lui sul terrazzo. Due battute e poi, come spesso accade, una conversazione. Gli chiesi come si chiamasse. Ali Reza. Ah, sei persiano. Sì, sì, mi chiamo Reza Pahlavi, capito? Pahlavi, con la H. Ok, ok, risposi io, non ti scaldare, con la H, va bene. Uno dei bodyguard accorse sollecito. Calmo, è solo un po' paranoico sulla pronuncia. Il figlio dell'ex Shah Anshah, il re dei re, era preoccupatissimo che tutti pronunciassero bene il suo nome. Di quel terrazzo ricordo anche la schivasa, una fresca bevanda fatta da acqua frizzante, succo di lampone e di limone mischiati insieme. Riccardo Eugenio, un amico con il pallino della doppia personalità e con il quale condivido abitudini teutonico-sicule e un profondo attaccamento alla curiosità e alla scoperta, è l'unico altro essere umano con il quale riesco a assorbire questa bevanda dopo intense serate che ci lasciano increduli entrambi su quanto ci sia ancora da scoprire su questa terra. Una delle discrete abitudini del Suvretta era dare i numeri, come dicevamo noi. Capitava che una signora scrivesse discretamente un numero e un nome d'albergo su un foglietto di carta lasciato sbadatamente cadere. Quando si ritornava a sciare, era tutto un chiedersi: «Ma te lo ha dato il numero?» Se d'estate ci si tuffa nelle gelide acque dei laghetti, si capisce perché le marmotte di Silvaplana hanno bisogno di un manto di pelliccia così folto. Noi andavamo a vela e, insensibili al gelo dell'acqua, correvamo fino alla punta estrema di una piccola penisola, salutando chiunque incontrassimo con il gruzzi, che in montagna, qui, non si nega a nessuno, per poi tuffarci dentro il lago cristallino. La Calanda Brojerae di Celerina, dove ho trascorso periodi bellissimi con la nonna di mia cugina Renate, una padrut, appunto, che ci raccontava le storie delle bufere e di quando lei era una bimba. Lo Scala Bar, minuscolo, dove Ines scherzava con tutti. Le sere di festa, nelle Stuben o nei saloni degli alberghi, in cui tutti erano scintillanti e allegri e si mangiava fonduta e raclette. E poi dicono che gli svizzeri sono gente noiosa. Ora, quando torno a St. Moritz per lavorare, mi fa impressione passare per Via Maestra e guardare le vetrine del pasticcere Hanselmann con le sue palle di neve, le Schneeballen, al cioccolato, che erano un premio prelibato dopo una giornata di sci. L'Elba e Piombino, dove trascorsi una notte in auto, avevo perso l'ultimo traghetto e presi il primo della mattina per riuscire ad arrivare in tempo ad un convegno medico sull'isola che mi incantò per la ricchezza, la varietà del suo paesaggio e lo sgomento di visitare una delle ultime residenze dell'indomito Napoleone che volle fuggire anche da lì. Parigi è il viso e lo charme della mia collega Marie Paul. Un giorno ci rendemmo conto ridendo che i nostri nomi erano l'uno lo specchio dell'altro. Io Paolo Maria e lei Maria Paola. E il suo affettuoso intercalare, la conversazione con infiniti e francesissimi «Oh la 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 la» che mi hanno sempre fatto pensare a quanto sia musicale «Parbleu». È anche un po' ipocrita tirare in ballo il blu per nascondere una voglia di blasfemia. Con lei andammo a fare un convegno a Palmi, in Calabria, in un albergo letteralmente stracolmo di giovani poliziotti che dovettero accontentarsi di mangiarsela con gli occhi. La molto francese Marie Paul, sempre signorilmente controllata, si lasciò andare una sera in cui, stipati in quattro sulla panda di Mirella e stanchi morti dopo una giornata di lavoro, con la prospettiva di dover macinare altri chilometri, riuscì a farsi trascinare in un momento di canto selvaggio in cui tutti, stanchi e disperati per l'autostrada che sembrava non finire più, intonammo Fratelli d'Italia, quasi a farsi coraggio nelle tenebre della notte interrotte solo dai fari delle altre auto. Parigi mi ricorda un lavoro sulla terrazza della Tour Eiffel. Ebbene sì, c'è stato un periodo dove i convegni si tenevano anche lì, oppure all'Automobile Club de France, la splendida sede per un convegno, proprio davanti a quell'obelisco dove in un'alba brumosa venne srotolato un gigantesco preservativo rosa, una delle campagne Benetton che cambiarono la comunicazione nel mondo. Parigi e anche Jane Birkin e sua figlia Charlotte Gainsbourg. Ho tradotto entrambe con estremo interesse perché tradurre una madre e una figlia non è cosa di tutti i giorni. La città è anche curiosamente il ricordo di Vienna attraverso la canzone omonima di Barbara. Strano, la sento riecheggiare nei passage parigini certe giornate o certe notti, quando decido che camminare mi fa bene e inizio giri infiniti senza meta e senza perché. Allora, per qualche strano motivo, finisco per trovarmi a camminare al Sacré-Cœur, o nel quartiere detto La Campagne, a Parigi, o in vie intricate del Marais, che mi accompagna il ricordo di Vienna e di una signora molto influente che a capo di un gruppo bancario incredibilmente famoso e appassionata di sci nautico aveva finanziato la mia traduzione di un libro che perorasse la sua richiesta perché questo venisse accettato come sport olimpico da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Budapest mi ricorda terme, traduzioni e congressi, un museo di Buda dove c'è un antenato Noseda, medico, che produceva elisir dagli effetti miracolosi e potenti, una cena con la mia amica Daniela Rappetti vestiti da perfetti nobili magiari in un ristorante che era scenografico come una carrozza di gala, oro, velluti e trine ovunque e suonatori di violino impazziti per lei. Il Capodanno venne invece festeggiato da me, Daniela von Rapowitz, che ora insegna yoga, e l'amato amico Patrizio in un enorme albergo sul lago Balaton, dove riuscimmo a dribblare lo spumante locale e infilammo nella glacette lo champagne che ci eravamo portati dall'Italia. Erano tempi in cui i vigili della città si spaventavano se usavo il dispositivo di apertura e chiusura automatico dell'auto che fa lampeggiare le frecce, e noi, come tre scimmie dispettose, ci divertivamo a farle impazzire azionandolo all'infinito. Genova è il Palazzo Ducale, nella cui splendida sala ho tradotto il premio Nobel Orhan Pamuk, il propugnatore dei non luoghi Marc Auger e molti altri artisti e scrittori. Serate memorabili e moderatori a cui devo stima e riconoscenza, come Daniele Bresciani di Vanity Fair, con il quale ho lavorato nel corso degli anni anche altrove. La città protesa verso il mondo per antonomasia, che diede i natali a colui che scoprì l'America, la città del Mediterraneo, della storia e delle molte manifestazioni che la rendono nobile, curiosamente una delle più rinomate e antiche pasticcerie della città apparteneva ai fratelli svizzeri Kleinguti di Pontresina che crearono le brioche Falstaff, così battezzate da Verdi, che ne era un grande estimatore. Strani flussi di emigrazione al contrario, anche nelle città che in passato e anche più recentemente erano invece i porti di partenza per viaggi spesso senza ritorno verso terre allora lontanissime. Pescara, dove partecipai a un convegno sulle ceramiche di Castelli, vidi alcuni degli albarelli più belli mai creati dall'uomo e constatai che il numero di semafori della città era assolutamente esagerato. Forse mi farò criticare dai pescaresi, ma il mio ricordo della città è proprio legato a questo, o forse ero io ad avere particolarmente fretta quel giorno e mi sembrava che ci fossero troppi stop sulla mia strada. Ma anche Anversa, Danzica, Amsterdam o Ginevra con il suo lemano, assolutamente perfetto, e i tram dai sedili di velluto cangiante e la sua gente ancora oggi calvinista e riservata. Istituzioni prestigiose e una certa rivalità con Losanna, nei cui dintorni ci sono esclusive scuole per rampolli affluenti che necessitano sorveglianza e protezione. La Morra e Monticello d'Alba, borghi fantastici dove feci un cameo per un film dal titolo E fu sera e fu mattina, girato da Emanuele Caruso, autoprodotto e finanziato da una serie di quote acquistabili e che danno diritto a parte degli utili e speriamo tutti che siano cospicui. E poi dicono che i giovani non hanno iniziativa. Come Collisioni, il festival prima di Novello, poi di Barolo, i cui ospiti stranieri traduco e dove quest'anno ho debuttato con Invento, di cui ho già parlato, lo spettacolo multimediale che ho creato con l'amica Lika Ceccato. Di Lika ho già detto, raffinata musicista e cantante, personalità multiforme, che spazia dalle parole alle lingue, vorrei dire qui soprattutto del gigantesco cuore che la rende amabile e imperdibile dentro la mia vita. Invento è stato un viaggio reciproco dentro le nostre vite e il risultato anche di una generosissima donazione di materiale da parte di tantissimi artisti. Non avremmo mai immaginato un'adesione così immediata, gratuita ed entusiasta da parte di cineasti, fotografi, scrittori, poeti, cantautori e saggisti a cui ci siamo rivolti. Abbiamo parlato, cantato e suonato con l'aiuto di Teo Curcio e del suo pianoforte, delle parole, quelle al vento, nel vento, trasportate dal vento e anche dalla musica, ma anche di quelle che sono dentro il nostro cuore e che nutrono le nostre giornate. Senza tuttavia dimenticare chi delle parole viene privato con la violenza e la morte. Ho rivisto Patti Smith, con la quale ho parlato fitto fitto di un sacco di cose e il cui abbraccio è così caldo e ne conservo ancora il ricordo sulla pelle. Il suo intervento pubblico è stato memorabile. Lei sa come arrivare al cuore delle persone con semplicità, ma anche con la forza di chi crede fermamente in ciò che dice. E per rimanere nella cinematografia, la mia amica Marcella Vanzo, videoartista e scrittrice, mi convinse a interpretare il ruolo di narratore nell'introduzione e di Creonte nel suo video Rumors, girato a Santa Margherita Ligure, in cui la mia è una scena di incredibile pazzia in pigiama nel giardino scosceso di un grande albergo, mi lancio, rotolando, in preda alla follia e all'istinto di morte. Calais, dove anni e anni or sono trascorrevo notti insonni in attesa dei traghetti che mi avrebbero portato sulla sponda opposta e che una volta raggiunsi dopo oltre 24 ore di sballottamento a bordo con il mare in tempesta. A Padova mi capitò di tradurre l'unico convegno internazionale della mia carriera organizzato da una loggia massonica. Un'esperienza davvero irripetibile, insieme con quella di avere condotto molti ospiti illustri a visitare il teatro anatomico. Anche la dissezione dei cadaveri veniva eseguita in un luogo chiamato teatro, dopo tutto. E il cielo stellato della Cappella degli Scrovegni. Era il periodo della mia frequentazione di Mirella Wright, che, come ho già detto, spesso si presentava con la sua barboncina toy, Boob, nelle nostre cabine di traduzione. Ad un convegno la bestiola era stata oggetto dell'isterico interesse di quasi tutti i partecipanti che volevano sapere tutto di lei. Ma che bella cagnolina, ma come si chiama? Mirella, già stanca e affaticata per il lavoro, si contenne e fu carina con i primi 20 inquisitori. Poi non ce la fece più e all'ennesima richiesta rispose seccamente: «Lei? Ah, sì, si chiama stupro!» Il poveretto batté silenziosamente in ritirata. Biella per me, oltre che un'incantevole cittadina dove vive il maestro Pistoletto, è Sordevolo, un borgo a pochi chilometri di distanza, e le sere passate a Villa Cernigliaro dalla mia amica Carlotta, che possiede una dimora storica di interesse incomparabile. Ora è possibile trascorrere giorni splendidi nel parco e nella Serra dei Leoni e notti suntuose nelle camere che Carlotta affitta, un'esperienza storico-estetica. Fu infatti la villa, l'eclettica dimora estiva di Franco Antonicelli, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, insomma dell'intelligenza, quella vera. La famiglia di Benedetto Croce era regolarmente ospite quando soggiornava a Pollone, dove Croce aveva una casa e dove il mio amico Gigi Zanone ha un ristorante, Il Faggio, in cui ho trascorso serate deliziato dai suoi piatti. E poi la foresteria del Santuario di Europa, antica residenza di caccia dei Savoia, dove alcune delle camere sono rimaste le stesse da secoli, ma anche il sito dell'Oasi Zegna, sopra Trivero, il feudo di famiglia, come lo chiamo io. Ho lavorato molto per la famiglia Zegna e ho sempre ammirato la cura e l'attenzione nei confronti dell'ambiente e della conservazione della qualità della vita. L'antica fabbrica è un esempio di prodigiosa tecnologia. E anni or sono le preview delle collezioni venivano presentate proprio dentro lo stabilimento, un fantastico modo per comunicare la qualità del Made in Italy. Io consigliavo sempre agli ospiti, sia italiani che stranieri, una visita anche a Candelo, dove c'è un ricetto medioevale di incomparabile bellezza. Reykjavik. I cognomi finiscono tutti in son o dottir, che significa figlio o figlia di, dove conobbi Birgitta Jonsdottir, che avrei in seguito tradotto a Cesena all'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Avrebbe spiegato come lei, ragazza madre e disoccupata, fosse riuscita a organizzare un partito politico il quale, una volta in Parlamento, si oppose al progetto di far pagare a tutti gli islandesi il prezzo di errori di strategia economica compiuti da altri. Ma anche l'incontro con colui che diventerà il mio amico Clarence, con il quale ci avventurammo nei bagni pubblici della capitale per scoprire come gli islandesi se la godessero fra saune, piscine termali, grappa e canti da folletti boschivi, e con il quale fummo testimoni di un fenomeno che gli islandesi chiamano Fata Morgana, la visualizzazione di miraggi all'orizzonte marino a causa della curvatura della terra e della luce incredibilmente chiara. Clarence da allora mi manda la buonanotte via SMS e io aspetto di rispondergli prima di crollare fra le braccia di Morfeo. Mi ha anche regalato, dopo un furto, una bellissima bicicletta restaurata da lui, che ovviamente mi hanno rubato. Vero, siamo il paese del film Ladri di biciclette, ma possibile che non si possa interrompere una tradizione così dolorosa per le vittime? Se ti rubano una bici, ti rubano un pezzo di cuore. A Londra, il miliardario Damon Buffini ha voluto Bike Works, un'officina il cui motto è Fixing broken bikes, mending broken lives. Rimettere in sesto la bici aiuta a dare una regolata alla vita. I ragazzi che rubano bici per sopravvivere a una vita zoppicante possono imparare ad aggiustarle e a guadagnarsela la vita, e non solo i quattrini per viverla. Nella capitale britannica, il mio amico Sergio Dogliani ha lavorato alla creazione di Idea Store, nel quartiere di Tower Hamlets, un luogo aperto 24 ore su 24, dove leggi, parli, impari o semplicemente stai lì a guardare gli altri. A Napoli ci sono i friarielli ribelli, addetti al guerrilla gardening. Il termine è stato coniato nel 1973 da Liz Christie e il suo gruppo Green Guerrilla nell'area di Bowery Houston, a New York, che trasformò un derelitto lotto privato in un giardino. Dopo tanti anni questo spazio è ancora ben tenuto, se ne prendono cura alcuni volontari, ma ora gode della protezione del Dipartimento Parchi di New York. Bene, a Napoli loro fanno la guerrilla con il gardening. E come? Arrivano, puliscono e zitti zitti se ne vanno, lasciando vie e piazze come non se ne sono mai viste prima. Ora stanno anche lanciando l'idea degli orti in città e dei prodotti a chilometro zero da vendere nei mercati. Hanno una bella pagina su Facebook. Nel sottopassaggio della stazione Porta Garibaldi di Milano, quello verso il quartiere Isola, ci sono graffiti bellissimi di liceali che lasciano libera la propria fantasia. Invece il mio amico Daniele Palombi, un mago dei prodotti da forno, non si è ancora deciso a mettere a frutto la sua abilità. Sarebbe un aiuto ad alleviare la tristezza dell'umanità. Dopotutto, anni fa, un altro mio amico di poche risorse ma belle idee decise che in King's Road Chelsea, a Londra, ci voleva un cardarostaio. Ebbene, riuscì a comprarsi casa. Un'altra amica di San Francisco, dopo un soggiorno in Italia, oltre alla lingua, apprese anche l'arte del tiramisù e dei dolci nostrani. Visse felice caricando la sua Volvo familiare con grandi vassoi di dolci che consegnava a domicilio ai ristoranti della città. Mi direte che qui le leggi non lo permettono. Bene, riflettiamo, leggi sono fatte dagli uomini per gli uomini e si possono emendare se per un fine nobile come quello del benessere e della felicità. Qualcuno, se non erro, nella propria Costituzione sancisce proprio il diritto ad essere felici. Milano, dove ho lavorato tantissimo per case editrici, catene televisive, radio, ospedali e università, per i suoi creatori di moda, per le autorità, per i banchieri e i gestori di fondi, per industriali di ogni dimensione e caratura, per impareggiabili personaggi dello spettacolo e del teatro. Milano, città in cui torno, il caldo afoso, il freddo umido e pungente, ricordo il mio stupore, una livida alba invernale dopo aver tradotto la notte degli Oscar. Uscii dall'edificio della TV e, miracolo, tutto era ricoperto da una fitta coltre di neve e di ghiaccio. Il mondo era improvvisamente lento e io, per magia, non sentivo più lo sfinimento delle ore notturne trascorse a interpretare in simultanea l'intera cerimonia di premiazione. La gente, così diversa dagli abitanti di qualsiasi altra città italiana, e tuttavia, anche se con qualche reticenza, pronta ad aprire le porte di residenze e parchi inimmaginabili all'esterno. Milano è una città protetta, quasi vergognosa di mostrare le proprie bellezze. Le mie corse al Parco Sempione insieme con altri milanesi, i cinema d'essè che non ci sono più, i teatri che per fortuna ci sono ancora, una città che calamita molti e altrettanti respinge apparentemente. La metropolitana il mattino presto e con gli autobus la sera tardissimo, la mia bicicletta con cui vado ovunque, anche a Linate quando posso, infilando il mio trolley white plastic nella cassetta da frutta che ho legato al portapacchi e pedalando fino alla rete di protezione dell'aeroporto a cui lego la bici. Il dialetto milanese, che si sente rarissimamente, ormai parlato da qualche attempato signore o signora, io amo tantissimo la parola schiscetta. Non so neppure se si scriva così, che è il pasto portato da casa e consumato sul posto di lavoro, dal nome del contenitore, a strati e scomparti, per conservarne le varie portate. E mi piace tantissimo straluche, il fulmine, specie quello a ciel sereno, un po' come l'espressione napoletana elegantissima «Vulitemi bene, signò», che corrisponde a un più prosaico e moderno, ma non altrettanto elegante, «Non mi rompere le palle». Milano ha il viso di Valentina Cortese, alla quale il mio amico Marcello, artista artigiano, fece i burattini per i suoi nipotini. Il compagno di Marcello, Tullio, apprezzato scultore, mi regalò invece una bellissima t-shirt con me disegnato che mi getto per le strade di Parigi e da lui dipinta un giorno per ringraziarmi di avere visitato con lui una mostra deliziosa su Brancusi. Ornella Vanoni, invece, che altri sostengono sia un po' il simbolo di una Milano verace e perduta, la cui casa domina il quartiere di Brera a due passi dalla sede del mitico Corriere della Sera, veniva da me nel periodo in cui vivevo in via Boccaccio e mi piaceva cucinare. Diceva sempre che da me si stava da Dio, ma forse per un certo periodo il viso di Milano è stato quello di Naomi, per la quale ho spesso lavorato e che Stefano Gatti ha spesso pettinato, facendola sorridere, fra la tensione di una sfilata e l'altra. Stefano è stato il mitico creatore della pettinatura della modella di Moschino, quella che somigliava un pochino allo chignon di Olivia, la fidanzata di Popeye, che divenne l'icona della creatività dello stilista, che era anche un grande comunicatore. Frenetico il periodo delle sfilate a Milano, io ho sovente tradotto le preview per i compratori di mezzo mondo, la stampa e i media. Leggendo Natalia Aspesi e Anna Piaggi e poi lavorando con loro ho imparato da entrambe come comunicare efficacemente con raffinatezza e senza mai dare nulla per scontato negli equilibrismi e iperboli di cui i messaggi della moda sono spesso infarciti. Leggere, io lo credo davvero, è uno dei principali veicoli di apprendimento per noi interpreti. Uno svizzero per origine, Ulrico Carlo Oepli, credo sia la quinta generazione di una famiglia di editori e librai di Milano, con la figlia Barbara, incarna il paradiso e l'eleganza della sua libreria. Non solo romanzi, saggi e voli della mente, ma anche manualistica, tecnica, curiosità da perderci una giornata e la testa. Grande e gentiluomo, il signor Oepli. Una sera tardi, in arrivo alla stazione centrale, dopo aver lavorato per un autore, chiese al suo autista di allungare il percorso per lasciarmi davanti alla porta di casa. È anche straordinariamente giovane di pensiero e ciò me lo rende ancora più caro, perché siamo entrambi interessati a saperne di più sui blogger e sulle molte sfaccettature del mondo contemporaneo della comunicazione. La sua è una libreria che riassume la mia convinzione che nei libri ci sia scritto tutto, ma proprio tutto ciò che si desidera sapere. Un altro viso di Milano è Inga Feltrinelli, che incontro ai festival e agli eventi e che ogni volta mi chiede il biglietto da visita, altro esempio di emigrazione al contrario. Mondadori invece per me rappresenta la meraviglia del palazzo di Segrate, la cui storia ho tradotto a molti visitatori, creato da Oscar Niemeyer, ed esempio di come una costruzione possa stare appesa invece che sorgere dal terreno. Milano per me ha anche il viso sorridente di Mario Fiasconaro, il mio allenatore del corpo e della mente, colui che mi ha insegnato come ascoltare i segnali quasi impercettibili del mio organismo e che, tante volte, ha rimesso in ordine una carcassa che rischiava la rottamazione. Una delle poche persone al mondo alla quale, se chiedo come stai e mi risponde bene, posso essere sicuro che è vero e non una convenzione. Oppure Lucia Pozzi, che invece si è occupata di riportare la mia mente a più miti consigli in diverse occasioni. L'immagine di Milano sono i ricordi dei grandi convegni, in particolare uno delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale che si tenne ad Assago nel nuovissimo centro convegni che finì allagato dopo una notte di temporale tremendo. Arrivati al lavoro la mattina, trovammo il pian terreno praticamente inondato. Oppure la presentazione di un calendario Pirelli con Gina Lollobrigida che appannò in un istante tutte le modelle più belle del mondo. Le bastò fare uno dei suoi mitici ingressi, tutta sfavillante come solo lei riesce a essere, e con uno sfarfallio di palpebre conquistò gli astanti. Anni dopo, Donna Sofia si cimenterà in una foto di calendario che io tengo bene in vista a casa mia. Milano è il quartiere isola in cui ho amici carissimi, gli atelier del pittore Petrus e delle sculture del mio amico Andrea Forgios d'Avanzati o di Natsuko Toyofuku e il suo bellissimo atelier di gioielli, dell'ape creativa Costanza Algranti con i suoi mobili così belli che io vorrei vivere dentro il suo atelier per farle da testimonial al vivente, ma anche di Lola Torres, che non è una ballerina di flamenco, ma ti incanta con le sue creazioni al cioccolato e la sua passione per la scrittura. Un paio di ristoranti, il primo posto, dove la mia voglia di cucina sarda sopraffina viene soddisfatta puntualmente da Fabio, e la Ganguette, dove io, Monica Castiglioni, la fata dei gioielli, dei video e delle foto, ma soprattutto delle idee, a bottega e casa, che sovente mi presta quando lei va a New York e io voglio stare dentro la bellezza. Io, lei e i nostri ospiti troviamo sempre un tavolo alla Ganguette quando, morti di fame e stanchezza, vogliamo solo essere accuditi e coccolati. L'isola è il quartiere dove ci sono negozi che espongono creazioni e non semplicemente merce. E via Pastrengo ne è un esempio lampante, dal fioraio al pasticcere, al biciclettaio, al piccolissimo negozio di chicche d'abbigliamento e non solo, al blu dove si beve bene e si mangiano piccoli piatti deliziosi, mentre la macelleria Malavasi riesce a trasformare l'acquisto di una bistecca in un'esperienza artistico-sensoriale. All'isola si cerca di salvare la bellezza, quella poca e rara rimasta a Milano, come d'altronde nelle altre grandi città. I bimbi piantano lavande e cespugli di rosa su un piccolo prato che prima era dimenticato da tutti. Un viso radioso ogni tanto fa capolino, quello di Orit, che mi sorprende con i suoi progetti grafici e che spero si spenda al massimo per farmi la copertina di questo libro. O quello di Analia, che ha girato il mondo per convincere la gente che anche con la sclerosi si può convivere ed è riuscita a dirlo anche in TV. L'isola è anche la casa di Nina e Tito, figli di Marcella e Nico. Io, per loro, sono lo zio Pallino, battezzato così dopo aver ascoltato con stupore, gioia e felicità Nina, che mi raccontava come fosse bella la favola di «Specchio, specchio delle mie brame». Insomma, non basta tradurre, bisogna anche trovare un buon editore, cioè, come dico io, avere una cornice nella quale ti trovi bene e che rende la vita piacevole. Al di là del ponte che collega l'isola al resto della città, c'è appunto il mio editore, Sperling Kupfer. A Enrico sono grato per avermi convinto a compiere questo sforzo ciclopico e a Paola per aver condiviso con me una mattina di chilometri e confidenze in bicicletta al forte all'inizio dell'estate, mentre accetta per avermi svezzato con Twitter. Insomma, io credo che per riuscire a intravedere il luogo e l'anima dell'altro, per essere la voce degli altri, occorrano occhi di lince e si debba, ascoltando, percepire la sua energia e cosmogonia. Quanto grande è una persona che sappia ascoltare, comprendere senza suonare le corde dell'altro, delicatamente, dolcemente e senza fretta. Mi viene in mente Roger Lory, che in Lexique Nomade scrive «Mon ami est silencieux. Et pourtant, il communique plus que tout que je connais. Mon ami le livre sera heureux d'être aussi le vôtre. » Un silenzioso amico che ascolta, porge e mi parla come nessuno al mondo e paradossalmente sa come ascoltare, prestando la massima attenzione a tutto ciò che gli dico, in silenzio, mentre lo leggo.